credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo il nostro programma odierno segnalando la presentazione di un libro dal titolo Il Signore ringrazia, un'antologia di brevi biografie di suore e di preti particolarmente significativi, curato da Anna Maria Cagiano de Azevedo e che sarà presentato proprio tra qualche giorno, il 13 ottobre prossimo, presso il Centro Russia Ecumenica di Roma. Ne parliamo con uno dei sacerdoti che interverranno appunto alla presentazione del libro e che tra l'altro uno dei protagonisti del libro, Don Luigi Merola, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, pace bene a tutti.
Don Luigi, lei è il fondatore a Napoli di un'associazione il cui nome è A Voce de Creature per la lotta alla illegalità. E vogliamo un po' vedere come è nata appunto questa associazione per rispondere a quale tipo di problema.
Io sono stato parroco a Napoli, a Forcella, nel giorno in cui dovetti lasciare per motivi di sicurezza dopo un attentato la parrocchia, mi venne nella preghiera l'idea di continuare quell'opera di lotta alla illegalità che è così diffusa a Napoli, facendo che cosa? Mettendo su una comunità a Voce dei Creature, proprio così si chiama A Voce dei Creature, www.avocedecreature.it, per continuare quell'opera anche da lontano, venendo a Roma, occupandomi di promuovere la legalità in tutte le scuole italiane, prima con il ministro Fioroni e poi con la Gelmini. Io insomma ho voluto continuare la mia opera sociale a Napoli, anche come prete, d'accordo con il cardinale Sepe, abbiamo messo su questa struttura dove abbiamo l'obiettivo di combattere l'abbandono scolastico e poi di formare i ragazzi, ecco, alla riscoperta di antichi mestieri, artigianato, arti bianche, facendo in modo di togliere i ragazzi alla strada. Infatti la fondazione attualmente accoglie 80 bambini dai 6 ai 16 anni, disagiati, provengono molti da famiglie che hanno tanti problemi, molto spesso hanno i genitori in carcere, e a questi ragazzi cerchiamo di dare tutto, anche perché la Chiesa è la Chiesa del grembiule, la Chiesa di Gesù che è venuto, ecco, a guarire, a sanare le ferite dell'umanità, e noi nella scia di quello che è stato il nostro grande maestro continuiamo, ecco, questa opera.
Perché hai voluto partire proprio dai bambini?
Da bambini, perché gli adulti già sono formati, è più difficile cambiarli. E abbiamo puntato subito sui bambini perché è un seme fragile che ha bisogno di essere curato, solo così, stando accanto a questi bambini, come diceva San Giovanni Bosco, attraverso l'amorevolezza noi cerchiamo di incidere nelle loro coscienze, nel loro cuore, dando a loro quei valori che sono l'amore, la solidarietà, l'impegno, la responsabilità. Infatti io spesso dico ai ragazzi, oggi non parliamo più di educazione alla legalità, incominciamo a parlare di educazione alla responsabilità, e per fare questo i bambini hanno bisogno di esempi positivi. Ecco, nella fondazione abbiamo un esercito di volontari e grazie a questi volontari noi riusciamo a incidere nel cuore dei ragazzi.
Come è stata accolta al momento della sua nascita appunto la fondazione proprio da parte dei destinatari di questa fondazione?
Allora, all'inizio nel contesto dove ci troviamo, alla ferrovia, alla stazione centrale, dove attualmente sono anche il parroco della stazione centrale, all'inizio un po' con tanta difficoltà, anche perché il boss, la villa è la villa di un boss, insomma viveva con degli animali, viveva con un leone che era il simbolo della forza, il simbolo del potere. In questa villa dell'orco, che poi fu arrestato, mettere una presenza dello Stato, perché voi non vuoi anche la Chiesa con la sua istituzione rappresenta la legalità in primis, dunque è stato un po' difficile accettarla. Poi hanno capito che noi stavamo lì al servizio di questi bambini che hanno cominciato a ritornare a scuola. Noi abbiamo una piaga che è l'abbandono scolastico in Campania, che 10.000 ragazzi non vanno più a scuola. Queste cosa andranno a fare? A alimentare l'esercito della criminalità organizzata, che a Napoli è chiamata Camorra. Ecco, noi stiamo facendo in modo che questa lotta sia sempre di più quotidiana, non casi eccezionali, in rete con tante altre associazioni. Dunque gli obiettivi nostri è creare questa rete affinché, come dice Gesù, sarete pescatori di uomini, possiamo prendere quanti più pesci possibile e portarli verso la salvezza.
Lei mi accennava poco fa al lavoro dei volontari che appunto lavorano per la vostra associazione. Vuole un po' parlarmi più specificamente di questo aspetto?
Sì, i volontari nostri sono fatti da figure anche professionali. Abbiamo insegnanti che sono in pensione o continuano a stare in servizio, che ci vengono a dare la mano. Abbiamo psicologi, abbiamo studenti universitari che a pomeriggio e durante la settimana dedicano alcune ore a turno vicino ai miei bambini, perché noi facciamo innanzitutto come attività prima o dopo scuola. I ragazzi vengono dopo pranzo alle 2:30 in questa villa e stanno fino alle 8, fanno dopo scuola, recupero, dunque recupero anche tante volte di vuoti che si portano. Spesso i bambini a scuola media, i nostri bambini non sanno leggere, non sanno fare l'addizione, la sottrazione, cioè cose semplici. Questa è una grande piaga, che l'ignoranza, io sono convinto, è la strada che porta poi alla devianza. E poi fanno corsi di musica, corsi di batteria, corsi di computer, c'è il console generale americano che fa l'ora di inglese. Abbiamo degli insegnanti di francese che danno il loro tempo ai miei bambini. Poi abbiamo un corso di arti bianche dove i ragazzi imparano l'arte del pasticciere, del pizzaiolo. E poi abbiamo la rete con alcuni imprenditori, alcune aziende dove i ragazzi a 16 anni vanno a fare dei stage. Ora siamo in rapporto, in dialogo con il porto di Napoli, perché una cosa che abbiamo scoperto, i bambini di Napoli che hanno il mare non sanno nuotare, non conoscono il mare. Allora abbiamo preso 20 di questi ragazzi che stanno facendo il corso di agente di mare, che la mare, come ha detto il cardinale nel giubileo della Chiesa di Napoli, rappresenta anche una risorsa economica, e dunque stiamo cercando di puntare a formare questi ragazzi per essere poi gli agenti di porto.
Da quanti anni è attiva l'associazione, la fondazione?
Nata nel 2007, quando ho lasciato Forcella, e sta continuando. Certo, abbiamo grandi difficoltà ultimamente, tutto il terzo settore è in crisi economica, perché i comuni, le province, le regioni ormai non passano più nulla. Noi andiamo avanti grazie a 5 per 1000 e elargizioni di persone generose che si collegano al sito, ci conoscono e ci danno una mano. Devo dire la verità, la provvidenza ogni mese però non fa mai mancare la sua presenza.
Bene, Don Luigi, io la ringrazio moltissimo, perché l'esperienza di cui ci parla veramente apre il cuore. Io poi amo particolarmente la città di Napoli, dove ho studiato, per cui insomma quello che lei dice veramente mi conforta particolarmente. E quindi ricordiamo appunto il nome della sua associazione, A Voce delle Creature, che è possibile tra l'altro, come lei diceva, conoscere anche meglio anche attraverso il sito internet. Vuole ripeterlo?
www.a, come Ancona, voce decreature.it. È la canzone di Pino Daniele, Napoli è a voce del creatore. Partiamo dai bambini per formare i nuovi cittadini e nuovi e buoni cristiani.
Benissimo, grazie allora a Don Luigi Merola di essere stato in nostra compagnia.
Pace bene a tutti.
E allora, già che Don Luigi l'ha nominata, ascoltiamo adesso proprio la canzone che ha dato in qualche modo l'ispirazione al nome di questa associazione.
Napoli mille colore. Napoli mille paure. Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciorta. Napoli è una camminata, prende via mezza lata. Napoli è tutto un suono, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore,
mille paura.
Napoli non solo amare,
Napoli adori mare.
Napoli è una carta sporca
e nessuno sa importa.
Napoli è una camminata,
prende vita mezza lata.
Napoli è tutto un sogno
e ha fatto tutto mondo.
Napoli è mille colore.
E adesso presentiamo un volume dedicato a Dorothy Stang dal titolo Prima martire del creato, in libreria per le edizioni Paoline. Ne è autore Don Valentino Salvoldi, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto Don Valentino.
Salve e saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Dunque, lei ha definito suor Dorothy Stang, la suora americana, lo ricordiamo, assassinata nel 2005 nello stato brasiliano del Pará, la prima martire del creato. Perché l'ha definita così?
Perché ha lottato con tutte le sue forze per difendere gli ultimi della terra, la foresta amazzonica, che come sai è un teatro di distruzione, rapina, di morte. Così è una donna fantastica che si erge come una voce possente a riscattare col suo sangue le ingiustizie e a tenere viva la speranza degli oppressi. In un certo modo potremmo dire che è una concretizzazione, una sintesi vivente di quanto Benedetto VI ha scritto nella Spe Salvi. Lei, per Dorothy Stang, che la potremmo chiamare folle per amore, per lei si può dire che ha fatto della salvaguardia del creato lo scopo della sua vita, e lei si sposa benissimo con la posizione assunta dalla Chiesa di gestire in maniera responsabile il creato. E intuizione che già aveva avuto Giovanni XXIII, questo coraggioso Papa che ha spalancato le porte alla teologia della creazione, che così penso di poter caratterizzare Dorothy Stang.
Come è avvenuto il suo martirio, appunto?
Ai due uomini che le chiedevano armano. Pensa a domandare una suora se è armata. Lei mostrò la Bibbia e disse: questa è la mia arma. E cominciò a leggere le beatitudini e l'hanno cribellato a colpi di pistola. E poi i killer sono fuggiti. Era il 13 febbraio del 2005. Muore questa martire americana così. Lei, che apparteneva alla congregazione di Nostro Signore di Namur, aveva 74 anni, in piene forze, e stava andando a un convegno di indios e siringueiros, cioè i raccoglitori di lattice dell'albero del caucciù nella foresta amazzonica e nello stato brasiliano del Pará. Aveva studiato tanto il tema della salvaguardia del creato, aveva cercato di rendere la sua vita un dono, si era un po' preparato perché lo sentiva che andando contro i siringueiros così l'avrebbero fatta fuori, ed ecco ai suoi sicari che dice: Dio vi benedica, figlioli miei, vi perdona. Ecco, questa povera suora poi rimane per 3-4 giorni lì sulla terra, perché pioveva, la gente aveva paura ad accostarsi per prendere il cadavere, in quanto che gli assassini erano ancora intorno, no? E volevano ammazzare anche quelli che avevano un occhio di riguardo per questa suora. Cioè i cristiani l'hanno subito sentita come una santa, come una grande martire che dal cielo adesso può aiutarli ancora più di prima.
Com'è possibile, secondo lei, inquadrare appunto la figura di Suor Dorothy Stang nel contesto della teologia del suo tempo?
Ecco, Dorothy ha lottato con tutte le sue forze per difendere gli ultimi della terra, la foresta amazzonica. Sai che il Brasile detiene il record nelle deforestazioni, nelle violenze fatte sistematicamente con gli ultimi poveri, e lei, Suor Dorothy, si inserisce nel fenomeno culturale e sociale della teologia della liberazione e in quel fermento molto bello posto dalla conferenza dei vescovi dell'America Latina, che si era già tenuta nel famoso convegno di Medellin nel 68, e la sua esistenza è tutto un inno alla vita, un messaggio valido per l'intero pianeta. L'ecologia del cuore, salvare l'umanità, salvare gli ultimi poveri, nei quali evidentemente lei vedeva Cristo.
Perché ha pensato appunto di scrivere un libro, di dedicare un libro a questa donna?
Ero andato nella foresta amazzonica subito dopo l'assassinio di Chico Mendes nell'88 e devo a mio fratello Giancarlo il merito di avermi condotto là e di avermi aperto alla teologia del creato. E là nell'America Latina incontrai delle persone fantastiche. Mi colpì soprattutto la dedizione delle suore nell'affrontare i rischi e il martirio per testimoniare l'amore di Cristo che si incarna negli ultimi. E allora, con questo libro ho voluto esprimere la gioia di appartenere ad una Chiesa che si fa voce critica delle ingiustizie, voce profetica, una Chiesa che si fa dono totale per i poveri, per i perseguitati, e prega per la conversione dei peccatori, anche di quelli che ammazzano, come Cristo in croce: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Quindi approfondire la conoscenza di Suor Dorothy mi ha rafforzato nella convinzione che l'umanità si convertirà non tanto con le parole, quanto col sangue dei martiri, con la testimonianza di chi dilata i confini del loro amore fino all'estremo confine della terra, fino appunto da dare la propria vita per un ideale.
Nel suo libro però si sente anche poi l'inserimento della figura di Dorothy Stang in un discorso anche più ampio, quello del dialogo ecumenico.
Sì, appunto, il mio intento, specialmente nella seconda parte del libro, è stato di riportare le idee emerse nei dialoghi ecumenici in questi ultimi periodi, fatte un po' da tutte le chiese cattoliche, come tu ben sai che il dialogo ecumenico è difficile, non si riesce tanto a discutere sui principi, sulla teologia, ma su alcuni punti in comune, come la salvaguardia del creato, lì si può trovare un terreno comune, no? Allora, la terra è continuamente sfruttata, il progresso provoca, oltre a tante cose buone, anche vittime e sopraffazioni. Allora dobbiamo metterci nella parte degli ultimi, difendere il diritto alla difesa e alla coesistenza pacifica, difendere in certo qual modo il creato che, come dice San Paolo, soffre e geme, come nelle doglie del parto. In questo contesto, allora, Dorothy si erge come voce profetica a riscattare con il suo sangue le ingiustizie, a tenere viva la teologia di cui abbiamo parlato fino adesso, la teologia del creato.
Lei si è espresso appunto nel libro, ha definito in qualche modo Dorothy una donna che prima di preoccuparsi dell'ecologia ambientale ha curato l'ecologia del cuore. Che cosa vuol dire?
E quando parlo di ecologia parto da quell'ambiente che innanzitutto è il cuore di ogni essere umano, e se il cuore è puro, e come ben sai è puro e chi sa donarsi a Dio, è puro il cuore che ama, se il cuore è puro tutto diventa puro, dice la Bibbia, tutto si impregna di valori eterni che rendono bello il nascere, interessante il vivere, curioso anche il morire, per chi ha un cuore puro. Quindi ecco, parlando della ecologia del cuore, io dico, ci sarà un'ecologia dell'ambiente se noi facciamo lo sforzo di mantenere un cuore puro, e allora a noi apparterà la terra, a noi apparterà l'eternità da godersi in cielo.
Lei nel suo libro elenca gli 8 principi sui quali si fonda la teologia del creato e che appunto ispirarono Suor Dorothy. Il primo di questi è il senso della meraviglia. Perché è così importante e fondamentale appunto il senso della meraviglia?
Perché è il presupposto per godere del dono della fede. Ecco, mi ha sempre colpito una frase di Chesterton che dice: il mondo non finirà per mancanza di cose belle, ma per la mancanza del senso della meraviglia. Infatti quando lavoro anche con i giovani, ecco, l'unica idea che cerco di inculcare: sentitevi belli, circondatevi di persone belle, state in un ambiente bello, con questo senso di meraviglia, di stupore. Allora, nel silenzio, in un creato reso bello dal nostro sforzo, potremo lodare e ringraziare Dio, soprattutto potremo incontrare Dio.
E appunto nella figura di Suor Dorothy Stang questo senso della meraviglia, diciamo, questo spirito così giovane, anche così gioioso, è sempre rimasto vivo.
Sì, è bello vedere una vita di sacrifici, di stenti, però lei è sempre stata gioiosa, ha speso la vita meditando la parola di Dio, contemplando Dio nel creato, e ogni 3 anni si prendeva una pausa, andava qualche giorno a casa sua, ha fatto anche un anno sabbatico, ma l'ha vissuto nel silenzio, nel raccoglimento, ma cercando contemporaneamente di comunicare gioia col suo corpo, il corpo che deve essere il tempio dello spirito, il corpo che è icona della Trinità, e come ogni essere umano aveva le sue debolezze assieme alle sue grandezze. Le piaceva tanto la danza e il gelato. Quando ritornava in famiglia, organizzava le feste con i familiari, invitava le consorelle, era capace di tenere sempre allegra, e pur presentendo la sua sorte, presentendo quello che le sarebbe capitato, riusciva ad essere contagiosa nel suo essere felice. E quanto gelato, poveretta, in quanti anni passati mangiando fagioli e riso, riso e fagioli, fagioli e riso. Ogni tanto, ripeto, si concedeva il gusto del gelato, ma ogni quando, ogni 3 anni, quando andava in vacanza. E poveretta, si sentiva anche quelle poche volte colpevole, pensando che i suoi indios, i suoi siringueros, non avevano neanche un gelato.
Bene, Don Valentino, le ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci raccontato appunto questa figura così emblematica, questa figura appunto di missionaria e martire, lo ricordiamo, assassinata nel 2005 nello stato brasiliano del Pará, Suor Dorothy Stang. Il titolo del suo volume, lo ricordiamo, è Prima martire del creato ed è in libreria per le Edizioni Paoline. Grazie di essere stato con noi.
Grazie anche a te che ti sei preso l'incarico di far conoscere questa figura che veramente vale la pena di essere apprezzata.
Arrivederci.
Salve.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.
Thank you.